Benvenuti da Alessandro Bertellotti. Il ritorno a scuola è imminente e altri luoghi vi porta in altre aule, invitandovi a pensare o ripensare il modo in cui ci si avvicina all'apprendimento e i luoghi dedicati a ciò. Lo faremo andando a teatro con il maestro Daniele Dell'Agnola, che ha in preparazione uno spettacolo che prende spunto dal suo ultimo romanzo, Il Maestro Strambo, edizioni Nottetempo, in una riscrittura per il palcoscenico con la regista Antonella Stolfi. Il professor Jorge Luis Borges ci porterà nelle aule universitarie di Buenos Aires, dove ha insegnato per un decennio letteratura inglese. Le sue lezioni sono ora state pubblicate da Adelphi, ne parleremo con la traduttrice Ilide Carmignani. Furono anni difficili per quelle aule universitarie. Nel 1966 l'Argentina conobbe uno dei tanti colpi di Stato che contraddistinguono la sua storia recente e le aule degli Atenei furono al centro della protesta. La storia ci porta anche a Kiev, Parigi e Auschwitz con la scrittrice francese di origine ebraica Irène Némirovsky, popolarissima oltre Alpe negli anni 20 del secolo scorso e poi dimenticata. Ritorna ora nelle librerie con La notte in treno, pubblicato da Adelphi. Parleremo di questo fenomeno letterario con la professoressa Teresa Lussone, docente di lingua e letteratura francese all'Università di Bari, che ha curato l'edizione. Infine la cartolina spedita da Itaca, la poetessa e scrittrice Anna Griva, ci porta sull'isola di Ulisse.
Altri luoghi.
Diventa un'opera teatrale il romanzo Il Maestro Strambo di Daniele Dell'Agnola. Si intitola Voci e sarà presentato nel mese di ottobre al Teatro Tan di Biasca. Un progetto sostenuto dall'Ufficio Federale della Cultura e in questi giorni sono in corso le prove, dato che un'anticipazione è prevista già nel mese di settembre. L'insegnante, scrittore e musicista ticinese torna a confrontarsi con il palcoscenico in un'opera curata da Antonella Stolfi, insegnante di educazione vocale al Piccolo Teatro di Milano. A lungo è anche stata ricercatrice e ha tenuto corsi sulla voce all'Accademia Dimitri. La storia del maestro Strambo ci porta in una piccola scuola di Brissago, dove un giovane maestro si confronta con la sfida di raccontare ai suoi giovanissimi studenti il tema della guerra, con tutte le sue sofferenze, le atrocità, i drammi individuali e collettivi. Prendendo spunto da un fatto realmente accaduto, ovvero il massacro della popolazione civile avvenuto in Francia nel 1944 a Oradour-sur-Glane, quella tragedia viene affrontata con gli occhi dei bambini con risultati sorprendenti che noi adulti, con i nostri occhiali, non siamo più in grado di vedere. Altri luoghi di formazione al di fuori della scuola comprendono ovviamente anche il teatro. Daniele Dell'Agnola, prima di parlare di ciò che porterete in scena, come funziona secondo lei l'insegnamento al di fuori delle aule?
Dovrebbe funzionare per me come funziona nell'aula, cioè con due parole guida: libertà e struttura, cioè la libertà di pensare, di fomentare piacere e incontri, però anche una struttura, una visione che dia anche un approdo, una sicurezza per tutte le persone che sono lì a imparare qualcosa. E fuori dall'aula si impara, se pensiamo al lavoro che stiamo facendo, si impara anche giocando, perché stiamo mettendo in fondo in scena, nello spazio, con le loro voci, i loro corpi, dei bambini anche, e loro spontaneamente giocano e cercano di giocare. Se lo fanno dentro una struttura è molto bello, perché mi sembra stiano anche imparando e stiamo anche imparando qualcosa insieme. Ecco, questo che avviene fuori dall'aula è quello che io vedrei bene anche dentro la scuola. Tra l'altro una scuola in teatro sarebbe anche bella.
Resto a lei allora, come si porta la scuola a teatro?
Come si porta la scuola in teatro è qualcosa che vedo possibile, molto complesso, perché ci sono delle complessità che si incontrano. La scuola in teatro significa cambiare un po' il cuore della scuola attuale, come adesso, proprio perché la scuola è un sistema che a volte mette un po' nelle gabbie, a volte ci si può liberare da queste gabbie, Quindi la scuola in teatro sarebbe una grande scoperta. Tra l'altro non sarebbe una cosa nuovissima in assoluto. Il teatro nell'educazione è qualcosa di storicamente anche fondato, ecco.
Antonella Stolfi, le rivolgo la stessa domanda. Anche lei ha una lunghissima formazione come docente e conosce bene il mondo del teatro. Come si sposta la scuola su un palcoscenico dal suo punto di vista?
Ci sono tante ipotesi, ci sono state anche sperimentazioni, come diceva Daniele. Il teatro può essere per la scuola anche estremamente contraddittorio e conflittuale, perché il teatro non separa gli apprendimenti, anzi fa un continuo lavoro di riunificazione, perché è un sistema estetico, è un sistema che comprende delle abilità, è un sistema di segni, è un sistema ricco di segni, e per sua natura il teatro deve essere assolutamente intero e deve trovare una sintesi bellissima, se possibile, anche divertente, se possibile, tra tutti i sistemi di conoscenza. Questo è straordinario per ciò che riguarda il tema dell'imparare, del costruire conoscenza, ma è difficile, per come è organizzata la scuola, che sia possibile accogliere questo sistema intero. Non che sia qualcosa di giusto o di sbagliato, è proprio un pensiero diverso, è un pensare il mondo come fondamentalmente collegato, come ogni aspetto del mondo delicatamente, sensibilmente collegato. E questo tu puoi trovare un direttore disponibilissimo a provarci, quindi vuol dire anche cambiare un po' il sistema delle ore, come i progetti stanno insieme, con gli spazi tantissimo, il tempo o no. Oddio, il teatro è anche una materia, può diventare anche una materia in Inghilterra, in ogni scuola, credo, superiore c'è la materia teatro, questo è ancora un altro discorso.
Lei ha letto il libro Il maestro Strambo di Daniele Dell'Agnola e ha detto...
Come ho detto ai bambini all'inizio, è molto difficile passare dalla carta stampata allo spazio del teatro, che ha un volume, che ha delle presenze, degli accadimenti in un tempo, quindi ha una sua grammatica. E questo testo di Daniele, anche nelle pagine, anche per come è organizzato, anche per come è edito, no? C'è il corsivo, ci sono storie intrecciate, incrociate, anche 4-5. Quindi mi sembrava importante mantenere la lateralità continua del pensiero, ma riunificare invece tutto in uno spazio, in un tempo. Ho scelto a un certo punto questo accadimento di Oradour, questo della Francia, subito dopo lo sbarco in Normandia, intorno al quale piazzare una classe contemporanea, dei bambini contemporanei e un maestro zitto, il maestro mentre è il protagonista, il soggetto del lavoro di Daniele, qui lo è ma non parla mai in prima persona. E questo aiuta tutti quelli che gravitano intorno a lui e questo episodio centrale di Oradour a costruire una relazione con lui, cioè lui nasce attraverso la relazione e non attraverso la costruzione di un personaggio, ecco, questo mi è parso di fare.
Come cambia la scrittura? Facile immaginare un conto e un romanzo, frutto di fantasia, della propria esperienza professionale, e un conto è portare gli stessi concetti a teatro. Daniele Dell'Agnola.
Parto dalla scrittura... Sulla pagina, la scrittura è una scrittura che rievoca un'esperienza di un quarto di secolo di ascolto, più che altro di ascolto del pensiero dell'infanzia e dell'adolescenza. E qui ho integrato il pensiero dell'infanzia che è a volte divergente, e allora i dialoghi dei bambini sono nella pagina, sono un'invenzione, ma sono rappresentativi di quanto io ho ascoltato negli spazi, proprio negli spazi concreti dell'aula. Altra cosa invece, metterlo in teatro, il primo pensiero che abbiamo avuto con Sara Giulivi, che è anche in scena, e con Cristian Pezzatti, che è proprietario del Teatro Tane e produce questo spettacolo, è stato: il testo ha bisogno di uno studio, di una cura esterna per poter maturare in scena. Quindi la differenza tra la pagina e la scena è grande, si rievocano Oradour sur Glance, c'è la presenza dell'infanzia che parla, che si fa domande, questo sì, anche nello spettacolo, però la dimensione è molto diversa per diversi motivi. Allora, ci sono le voci vere, i corpi dei bambini, di questi quattro in modo particolare, che sono interessanti, molto interessanti da mettere nello spazio, penso, con delle voci, degli sguardi. E poi c'è una musica che abbiamo cercato di integrare, stiamo cercando di integrare in queste prove, 20 prove, abbiamo 18-20 prove per mettere in piedi tutto, e quindi cambia tutto il ritmo, cambia è come essere in un pianeta diverso, ecco, un pianeta diverso dove bisogna entrare in una sensazione anche di queste voci che sono pensieri dei bambini, di un poeta in scena che parla del maestro, perché è lui che parla del suo amico maestro, di Sara che anche ha una voce che si integra nel racconto, e quindi è totalmente non una trasposizione del libro, non è una trasposizione del libro, è un rielaborare qualcosa con il materiale umano che abbiamo e con un occhio esterno che è quello di Antonella, che viene a trasformare il tutto, ecco. E tra l'altro è interessante perché al primo incontro, al primissimo incontro, i bambini hanno cominciato a giocare. Hanno cominciato a giocare perché i bambini giocano non a dire a memoria le battute, evidentemente, ma a giocare. E cosa fa Antonella? Antonella prende quel gioco perché di quello abbiamo bisogno se vogliamo mettere l'infanzia qui dentro. E quello lo integra. Quindi quel gioco lì specifico non c'è nel libro, però nello spettacolo lo vediamo questo gioco perché è essenziale. Senza quello non abbiamo neanche un pensiero, perché non si muovono i corpi, e quindi come fanno a pensare se non si muovono? Ecco, quindi è tutto un lavoro, anche quello musicale è un lavoro anche tecnicamente, deve essere maturo, cioè una bambina di 10 anni che suona un violino, il suono deve uscire pulito, l'arpa deve esserci, il pianoforte deve ascoltare, ci sono due bambini di 12 anni che suoneranno il pianoforte, hanno addirittura degli accordi jazz, devono muoversi, ma in ascolto della voce, e questo è un lavoro che a quell'età è bellissimo da vedere maturare, no? Per me, io dico, sto imparando da tutto quello che succede, no, sono io a scuola qui davvero, ma davvero senza retorica, cioè entro in uno spazio che mi permette di scoprire tutti i giorni. A questo punto siamo in agosto e abbiamo cominciato il primo d'agosto io e Antonella a lavorare su questo, e poi ci siamo parlati tutti i giorni, poi sono arrivati alle prove settimana scorsa, e tutto sta un po' germogliando piano piano. Grande scoperta, sì.
Anche la colonna sonora ha un formidabile impatto sul lavoro che sarà presentato al pubblico. Avete parlato di una ventina di prove ancora in corso. Antonella Stolfi era abituata a lavorare con i bambini, e perché è stato necessario lavorare così a lungo prima di andare in scena?
Sì, sono abituata a lavorare così, anche quando io ho lavorato un tempo lunghissimo a quella che ora si chiama Accademia Teatro Dimitri, ma si chiamava Scuola Teatro Dimitri un tempo, dove si faceva strumento con i ragazzi, si faceva musica, c'era coro, c'era ritmo e c'era teatro musicale. Quindi sono abituata anche a lavorare con la musica, e anche nelle scuole facendo teatro so come la struttura, l'atmosfera, l'ambiente musicale costruisce drammaturgia, diciamo, so come tutte le sfaccettature della musica, strutturali, tonali, ritmiche, ogni aspetto della musica, come sappiamo, può essere legato al teatro nelle grandi opere, ma tantissimo, tantissimo anche nel gioco, perché c'è un elemento ritmico sia nel gioco dei bambini, nel linguaggio, nella comunicazione, cioè pieno di musica e ritmo, questo in generale. Quindi la prima domanda, sì, sono abituata e so cos'è, però non sapevo che cos'era il rapporto tra adulti e bambini, diciamo fuori d'ambito scolastico, in uno stesso lavoro. Questa è la prima volta e sono stupita, perché molto stupita, e dunque anch'io imparo, perché come se i bambini, che sono 4 e di età diverse, non piccolissimi diciamo, però non sicuramente adolescenti ancora, è come se facessero la cosa giusta al posto giusto. Se questo marchingegno altamente organizzato che sono le prove permettesse a loro di intercettare la qualità della loro presenza in quello che facciamo. E questo per me è abbastanza sorprendente. Questa è la prima volta che lo vedo, perché naturalmente gli adulti sono due, sono i loro genitori. Un'altra è una persona che conoscono, quindi è, diciamo, è un ambito anche protetto, dove non c'è tanto giudizio, forse un po' con i genitori, ma insomma un filo, dove chi vince è la qualità della composizione, è cosa stiamo dicendo, è cosa stiamo facendo. E dunque quello ha la priorità su tutto, e ho l'impressione che loro anche, per esempio, mi ha stupito anche la loro resistenza, la loro pazienza, perché si ripete. E qui dico un'ultima cosa, io avrei fatto la scelta di costruire una macchina teatrale abbastanza geometrica, cioè ci sono gli attacchi della musica su un testo che fa certi passi dentro a quel ritmo, cioè è abbastanza stretta la struttura musicale e testuale. E stranamente queste strettoie permettono loro un'estrema libertà da qualche parte, e dentro a questo sono anche pazienti e resistenti. E questa è la ragione delle prove anche un po' più lunghe, sì, che non sono sufficienti però. 20 prove, volendo un lavoro così si potrebbe veramente fare in, non so, un paio di mesi, se ogni abilità trovasse proprio un suo spazio preciso.
Per concludere, il tema affrontato riguarda la guerra, sempre di attualità si può dire, anche se i fatti di cui parlate si riferiscono alla Seconda Guerra Mondiale. Come affrontare un tema così delicato allora? Cosa abbiamo da imparare?
Il tempo di questo racconto, il tempo vecchio, è appunto durante la fine della Seconda Guerra Mondiale, e si parla anche di come dei ragazzini sono stati vittime in un luogo in Francia. Abbiamo fatto tanti discorsi su questo, abbiamo avuto tanti dubbi, tante perplessità, se come coinvolgerli in questo, perché coinvolgerli. E quello che è il punto in cui siamo ora, che non è quello definitivo assolutamente, è che raccontare la storia ha la funzione di rinnovare la nostra capacità di essere presenti, pur con un'estrema leggerezza, con senso ludico, con divertimento. Cioè il divertimento non si contrappone alla consapevolezza. Ecco, questo è un tema che ha attraversato tanto il nostro lavoro.
Sì, effettivamente non è uno spettacolo di evasione, ma è uno spettacolo che stiamo cercando una leggerezza nella profondità. Questo stiamo cercando, che è difficilissimo, è facile da dire, ma difficile da... Ecco, però la nostra ricerca è un po' questa. E direi anche che questo è un lavoro che nasce da Parole e Voce. Parole e Voce è un progetto di Sara Giulivi, che ha iniziato con me questa avventura e con Antonella Stolfi, coinvolgendo diversi docenti, coinvolgendo anche Alessandro Tupac, nelle scuole. Abbiamo lavorato, sì, lì dentro le mura delle scuole per allenare la lettura ad alta voce in 60-80 ragazzi di 11 anni, con delle letture aperte offerte nelle scuole elementari, nelle case anziani, a persone insomma là anche con l'età. E questo è stato un progetto che è durato un anno, è un progetto che si è svolto grazie a un bando dell'Ufficio Federale Cultura che abbiamo vinto nel 2025, e ecco, e da lì abbiamo iniziato questo progetto. E dopodiché, a chiusura di questo progetto, era ancora a disposizione una possibilità, un fondo per poter anche produrre uno spettacolo come questo. E quindi abbiamo voluto anche chiudere così il progetto, lo chiuderemo così per questa prima edizione di Parole e Voce, sperando di poter continuare, perché la lettura ad alta voce, questo è un tema enorme, lettura ad alta voce offerta dall'adulto, sì, ma anche la lettura ad alta voce allenata da parte dei ragazzi è importante, ma qui bisognerebbe fare un'altra puntata di altre scuole, di altri luoghi.
Erano Antonella Stolfi, regista di Voci, e Daniele Dell'Agnola, sue le musiche e i testi. Voci in scena al Teatro Tan di Biasca nel mese di ottobre, con alcune anticipazioni già a metà settembre. In scena con i giovanissimi Yaeli, Ania, Nael, Leonardo, Christian Pezzatti e Sara Giulivi. I don't like it, 'cause it's a little bit embarrassing, ready to be dragged in, I'm not even laughing, I am worried, can't control it, when I look into your eyes, my innocence is dying, my thoughts are going wild, 'cause I'm a good girl and I usually show it, something has changed and I think that I like it, what it got, he's
just this morning. Started digging my own grave because I dreamed that you'd stay. Now I want this every day. Always worried that somebody will come and break my heart because he wanted the award of men who stayed unharmed. Because I'm a good girl and I usually show it. Something else changed and I think that I like it. What a guy. He's so fine. I'm so good because I'm too professional. Something else changed. Let me out of these so I'll find. I'll try. Was there something on your mind last night? We need a little bit of time to spend right. There's something in our hearts when we touch. It might be crazy, but I'm ready.
Altri luoghi ci porta in Argentina e precisamente nelle aule dell'Università di Buenos Aires. Lo scrittore Jorge Luis Borges è stato per oltre un decennio professore di letteratura inglese e nordamericana, non il consueto docente universitario che spiega un testo o illustra una corrente letteraria, come scopriremo tra poco, ma il tentativo di trasmettere ai suoi studenti il piacere della lettura. Come trovare la felicità in un libro, insomma, e se un libro è noioso, lasciate perdere. Le lezioni sono state raccolte in un volume pubblicato da Adelphi, professor Borges, tradotto da Ilide Carmignani, profonda conoscitrice della realtà letteraria sudamericana. Sono passati 40 anni dalla morte di Borges, tra l'altro è sepolto a Ginevra. Perché quelle lezioni sono ancora attuali?
Secondo me sono attuali perché rappresentano la lettura personale del canone della letteratura inglese da parte di uno degli autori più importanti della letteratura universale. Le lezioni di letteratura inglese non sono un corso accademico polveroso, sono la mappa della biblioteca interiore di Borges. Se un autore non rientrava nel suo gusto personale, pur essendo celebre, Borges lo ignorava o ne parlava appena. Se restava affascinato da un poeta minore o da un frammento d'epica anglosassone, Borges era capace di dedicargli intere lezioni e spiegava con la sua ironica modestia uno dei suoi tratti fondamentali. Diceva: ho preferito insegnare ai miei studenti non la letteratura inglese, che ignoro, ma l'amore per certi autori, o meglio ancora per certe pagine, o meglio ancora per certe righe. E questo basta, mi sembra. Uno si innamora di una riga, poi di una pagina, poi dell'autore. E leggendo queste lezioni non abbiamo la sensazione di consultare un manuale. Il tono è caldo, divagante, ricco d'aneddoti, ci sono molte intuizioni improvvise. Borges ama proprio perdersi nei dettagli, dettagli meravigliosi ma fuori programma. Per esempio ricordo la diversa idea dei colori nella poesia greca, celtica e sassone. Preferisce sempre, mentre fa lezione, far emergere la dimensione umana e personale della creazione letteraria, cioè cattura il lettore raccontando la vita di questi scrittori, di questi poeti, senza però mai cadere nel determinismo biografico. A volte si abbandona anche a vere e proprie meditazioni metafisiche, cioè si interroga su cosa muovesse la mente di quegli antichi poeti, pur sapendo naturalmente che è impossibile oggi trovare una risposta definitiva. Era molto bravo anche ad avvicinare i testi agli studenti, al lettore. Borges si inventa dei confronti insoliti, però efficaci, no? Quando parla di coraggio e di vanagloria nel Beowulf, per esempio, paragone guerrieri antichi ai compadritos della Buenos Aires di inizio Novecento. I compadritos erano i guappi, e si mette perfino a recitare delle coplas popolari in mezzo a una lezione sulla letteratura anglosassone dell'VIII secolo. Quello che colpisce in queste lezioni, o almeno quello che ha colpito profondamente me, è che il racconto che Borges fa di questa o di quella pagina della letteratura inglese è non di rado, molto spesso, quasi sempre, per il lettore, più bello e più godibile dell'originale. E dietro tutto questo c'è ovviamente il piacere della lettura, che Borges coltiva e rivendica in un modo molto moderno, come diritto, come forma di libertà del lettore. Borges, che pure è stato visto da molti come un simbolo di erudizione, rifiuta ogni forma di dovere accademico. E qui io inviterei tutti a leggere un pezzettino del volume che illustra bene.
Credo che parlare di lettura obbligatoria sia un controsenso. La lettura non deve essere obbligatoria. Parliamo forse di piacere obbligatorio? Come possiamo? Il piacere non è obbligatorio. Il piacere è qualcosa che si ricerca. Felicità obbligatoria. Anche la felicità si cerca. Io sono stato per 20 anni professore di letteratura inglese alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Buenos Aires e ai miei studenti ho sempre dato questo consiglio. Se un libro vi stanca, lasciatelo perdere. Non leggete un libro perché è famoso. Non leggete un libro perché è moderno. Non leggete un libro perché è antico. Se un libro per voi è noioso, lasciatelo perdere. Anche se è Il Paradiso Perduto, che per me non è noioso, o Il Don Chisciotte, che di nuovo per me non è noioso, ma se un libro per voi è noioso, non leggetelo. Quel libro non è stato scritto per voi. La lettura deve essere una forma di felicità.
Quali autori amava Borges?
Borges dimostra una passione profonda per la letteratura sassone e anglosassone. Gli riserva oltre un quarto delle 25 lezioni. Rievoca la storia, le battaglie del Beowulf, anche la lingua di un'epoca remota che oggi ormai è veramente poco studiata, stiamo parlando del VII-VIII secolo. Da lì Borges fa un gran salto e passa direttamente al Settecento con Samuel Johnson e James Boswell. Quindi tralascia Chaucer, Shakespeare e Milton e tutti i romanzieri del Settecento, con cui evidentemente in quel momento, pur con grandissima stima, non si sentiva particolarmente in sintonia. Dedica invece spazio al romanticismo, difende Macpherson dalle accuse di falso, per l'Ossian celebra Wordsworth, Coleridge, Blake, anche se poi di nuovo fa un gran salto e salta alla seconda generazione romantica. Si sofferma a lungo su un autore come Robert Browning, che molti anglisti non considerano ovviamente all'altezza di alcuni dei nomi che sono stati ignorati da Borges. E infine una parte bellissima è dedicata a Dickens. La lezione di Dickens è meravigliosa, lo definisce un benefattore dell'umanità e anche un pioniere dal punto di vista letterario per la sua capacità di ritrarre l'infanzia, la poesia anche dei sobborghi urbani e per la straordinaria dote che aveva di saper tracciare dei personaggi memorabili che diventano una compagnia eterna per il lettore, insomma.
Il sentimento con il quale dovremmo avvicinarci ad un libro, lasciar perdere un libro che troviamo noioso, comprendere la scrittura come una forma di felicità. Borges era compreso, tollerato, amato in un ambiente come quello universitario dove la letteratura per tradizione si insegna in un altro modo?
Il rapporto di Borges con l'ambiente accademico era problematico sotto vari aspetti. Intanto Borges non aveva una laurea, ma solo il diploma di baccalaureato che aveva conseguito a Ginevra, in Svizzera. E quando nel 1956 si vide affidare la cattedra di letteratura inglese, sappiamo dai biografi che dovette affrontare una certa diffidenza da parte del corpo docente. Al concorso per ottenere questa cattedra, altri candidati avevano inviato liste dettagliate, materiale, loro articoli, conferenze, saggi, traduzioni, come uso. Borges invece, con la sua ironica modestia di cui parlavamo prima, si era limitato a scrivere: senza volerlo mi sono qualificato per questo posto per tutta la vita. Poi sappiamo anche dalle conversazioni private con l'amico Bioy Casares, che gli ha dedicato un libro molto bello, Borges parlava spesso con ironia delle riunioni di facoltà, della burocrazia universitaria, anche della pedanteria di certi colleghi che esaurivano le loro lezioni in un'analisi teorica estremamente arida. Borges rigettava i metodi strutturalisti o anche quelli strettamente filologici dell'epoca. Si limitava a commentare, e il commento è stato posto anche a epigrafe del volume Adelphi: so che le mie lezioni hanno sempre più allievi e che molti non sono nemmeno iscritti al corso. Possiamo supporre che vogliano ascoltarmi, no?
Come quelle lezioni sono giunte fino a noi?
Il volume nasce dalla trascrizione di, credo, 19 cassette di nastri magnetici registrate da alcuni suoi studenti durante questo corso del 1966 all'Università di Buenos Aires. Le registrazioni sono andate perdute, probabilmente gli studenti hanno poi registrato altre lezioni su quelle cassette, ma fortunatamente per noi sono rimaste le trascrizioni.
E le reazioni degli studenti? Non oso immaginare di trovarmi ad un esame con, dall'altra parte della cattedra, Borges. Si ha un'idea dell'impatto sui suoi allievi?
Gli esami con Borges erano molto poco accademici. Non si doveva provare quanto si era studiato, ma dimostrare di essere stati contagiati dalla sua stessa passione per i libri. Insomma, erano conversazioni dove lo scrittore cercava dei complici letterari. Borges diceva sempre ai suoi studenti: non cadiamo nella tristezza delle bibliografie, delle citazioni, delle date, sono una pena. E li invitava a non leggere nulla della critica di quello che era stato scritto su questo o quello scrittore, ma a leggere direttamente questo o quello scrittore. E ci sono un sacco di aneddoti divertenti di ex allievi, si trovano. Io, molti forse sono apocrifi, non lo so. Tutti illustrano la ripugnanza di Borges per il ruolo di valutatore. C'è un aneddoto racconta che Borges tendeva a mettere quasi a tutti il massimo dei voti, così sbrigava velocemente la burocrazia. Quando la segreteria universitaria gli fece notare che statisticamente era impossibile che tutti i suoi studenti fossero così bravi, fossero dei geni, e quindi era bene che fosse più severo, Borges cominciò a mettere voti alti a caso, dicendo: i voti sono una forma di calunnia, chi sono io per giudicare l'anima di un altro essere umano attraverso una risposta di 10 minuti?
Infine, se può rispondere, il rapporto tra Borges e la politica. Il 1966, quando comincia le lezioni, è un anno decisamente complesso per l'Argentina e anche per l'università. C'è un colpo di Stato, c'è l'occupazione dell'Ateneo. Come reagiva Borges a tutto questo?
Sì, il 1966 è un anno molto complesso. Le 25 lezioni di Borges si tennero nel secondo semestre, tra il 14 ottobre e il 20 dicembre, quindi dopo il colpo di Stato di Onganía, che era il 28 giugno, e dopo la notte dei lunghi bastoni del 29 luglio, quando professori e studenti che difendevano l'autonomia universitaria dalla dittatura furono pestati dalla polizia e l'università sgomberata. A questo episodio seguì ovviamente un ampio esodo di professori per protesta, e a cui Borges non si unì. Borges si era dimesso nel 1946, quando il regime peronista lo aveva rimosso da bibliotecario e l'aveva nominato ispettore di Pollame. Si sarebbe dimesso nel 1973, quando avrebbe rassegnato le dimissioni da direttore della Biblioteca Nazionale per il ritorno del peronismo in Argentina. Come dire, il pensiero politico di Borges era complesso, era scettico, era mutevole, condizionato soprattutto da un acceso antiperonismo, da un liberalismo estremo. Il padre era spenseriano, era molto individualista, perfino nelle lezioni di letteratura preferisce parlare dei singoli scrittori e definisce i movimenti letterari che li raccoglierebbero una semplice comodità dei critici. Per lui il conservatorismo era una forma di scetticismo e la politica una forma di tedio. Aveva un'ammirazione, direi, innata quasi per i militari, legata anche alle sue origini familiari. Ammirazione che lo hanno spinto in gravi errori e che, come tutti sanno, probabilmente gli è costata anche il Nobel. Però mi piacerebbe leggere tre righe sue, perché ha scritto di sé: non appartengo a nessun partito politico e non ho fatto politica attiva. Forse sono un anarchico tranquillo, silenzioso, che sogna a casa sua di veder sparire i governi. Diffido delle frontiere e anche dei paesi, miti così pericolosi. So che esistono e spero che scompaiano le differenze angosciose nella distribuzione della ricchezza. Forse speriamo un giorno di avere un mondo senza frontiere e senza ingiustizie. Perdonate, traduco all'impronta dallo spagnolo. Ecco, a me piace ricordare Borges politicamente così.
Era la traduttrice Ilida Carmignani. Professor Borges è pubblicato da Adelphi. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you wear tonight, if he's holding on to you so tight, way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Like me, it must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore. Altri luoghi vi porta a Kiev, Parigi e Auschwitz. Sono le tre tappe fondamentali nella vita della scrittrice Irène Némirovsky. Pronuncio il nome alla francese, sebbene questa protagonista della letteratura del XX secolo fosse nata sotto l'impero russo, solo in un secondo tempo si trasferì a Parigi. La scrittrice, di origine ebraica, fu vittima dell'Olocausto, morì infatti in un campo di concentramento nel 1942. Scopriremo con la nostra ospite tra poco la grande popolarità che questa scrittrice conobbe in Francia negli anni venti del secolo scorso e le conseguenze anche per lei delle leggi razziali e dell'antisemitismo. Teresa Lussone è professoressa associata di lingua e letteratura francese all'Università di Bari e ha curato per Adelphi la pubblicazione di La notte in treno e altri racconti. Professoressa, parliamo dei tre luoghi che hanno segnato la vita di Irène Némirovsky, ovvero Kiev, Parigi e infine Auschwitz.
Irène Némirovsky nasce a Kiev nel 1903, si trasferisce a Parigi dopo la rivoluzione russa e poi nel 1942 viene deportata ad Auschwitz. Quindi la sua vita si snoda intorno a questi tre luoghi e in parte anche il nostro ricordo di Némirovsky è legato a questi tre luoghi, la sua produzione, i romanzi che noi conosciamo. A questo proposito mi piace ricordare il racconto Nascita di una rivoluzione che apre la raccolta La notte in treno. Questo racconto è legato alla grande storia perché al 1938, dopo l'Anschluss, Irène Némirovsky scrive La guerra mi sembra vicinissima. Improvvisamente il nuovo trauma, quello della guerra in arrivo, risveglia il vecchio trauma, quello della rivoluzione che fino ad allora aveva avuto un posto marginale nella sua scrittura. Qui improvvisamente trova spazio la guerra e si apre una stagione fervida, una stagione vivacissima che porterà anche alla scrittura di Suite Française, soprattutto alla scrittura di Suite Française. E questa stagione è animata da una domanda: bisogna parlare della guerra? È necessario? E come farlo? Si chiede Némirovsky. Bisogna seguire servilmente la verità? Bisogna lasciarsi trasportare dall'immaginazione? E quindi si apre questa stagione, quindi in cui Némirovsky si interroga su quel momento, su come descrivere quel momento esatto in cui la vita smette di essere quotidiana, in cui la storia fa irruzione nella nostra vita. E questo credo che renda questi racconti quanto mai attuali.
Era conosciutissima in Francia, decisamente popolare, poi l'oblio. Possiamo ripercorrere con lei la popolarità di questa scrittrice?
La ricezione di Irène Némirovsky è un argomento complesso e molto affascinante. Lei nel 1929 diventa improvvisamente famosa grazie a questo romanzo, David Golder, un successo clamoroso, viene immediatamente adattato al cinema e al teatro. E quello che la società del 1929 vuole, e c'è una pubblicità pazzesca fatta dall'editore Grasset anche intorno al personaggio stesso di Irène Némirovsky, questa fanciulla, perché era già una donna, ma Grasset ruba anche un pochettino sull'età, diciamo la verità, c'è davvero una strategia editoriale ben precisa. Nel corso degli anni 30 i suoi romanzi continuano ad avere una buona accoglienza, anche se non nascondo che sul finire degli anni 30 l'antisemitismo crescente fa sì che l'accoglienza ricevuta da Némirovsky sia sempre meno calorosa gradualmente. Poi arriva la deportazione e Irène Némirovsky viene completamente dimenticata. Quindi le ragioni sono complesse. Da un lato c'è un oblio, bisogna ammettere che i romanzi che escono postumi non vengono accolti con grande calore, la ricezione è tiepida, ma forse non sono nemmeno adatti a quel tempo, adatti agli anni 40, agli anni 50, in cui ormai si sono affermate delle nuove tendenze letterarie. E poi se pensiamo al momento in cui Némirovsky viene finalmente scoperta, allora lì siamo in un momento in cui abbiamo dato un nuovo valore alla memoria. Sono gli anni in cui Kertész riceve il premio Nobel, in cui viene istituito il giorno della memoria, in cui è stato ricostituito il memorial della Shoah, è stato aperto il memorial Memorial de la Shoah, Irene Mirosky in questo momento viene riscoperta, le sue opere vengono accolte come una testimonianza della sua storia, Suite Française riporta Mirosky al centro della scena letteraria internazionale e poi riscopriremo anche il valore letterario grandioso delle sue opere.
Dove nasce il suo stile? Irene Nemirovsky ha fatto scuola? È stata copiata o imitata?
Non potrei dire che Irene Nemirovsky ha fatto scuola, perché resta una voce a sé stante. È complessa la ricostruzione di uno stile Nemirovsky. Di sicuro negli anni 20, nei primi anni 30, lei ha come modello la grande letteratura francese dell'Ottocento. Allora, per i racconti, per esempio, dice che bisogna abbeverarsi a Mérimée. Ma molto importante nella sua scrittura degli ultimi anni anche il modello di Flaubert. Quindi in qualche modo lei cerca di seguire i grandi modelli francesi. Per esempio Nemirovsky è lontana dalle avanguardie. Perché? Perché lei ama la Francia. Quindi vuole seguire il modello letterario della Francia, entrare in quello che è un establishment letterario. Diversamente, nell'ultimissimo periodo della sua vita la sua scrittura prende un tono nuovo, diverso, e quindi scrive il suo grande capolavoro Suite Française, che è costruito come una serie di racconti. Lì cerca uno stile nuovo, lì si allontana da quelli che sono stati i suoi modelli, cioè i grandi classici francesi, per esempio.
Questa donna russa, la mia amica, aveva 45 anni, era ancora bella, con gli occhi neri, le guance scarne, l'aria scontrosa e timida. Indossava abiti fuori moda e portava una strana acconciatura. I capelli le nascondevano la fronte fino alle sopracciglia, secondo il gusto dell'altra guerra. Avete notato come le donne che invecchiano e vivono ritirate restano fedeli nel modo di vestire e nell'atteggiamento a una data del passato che corrisponde al loro momento di felicità più grande e più segreto? Capigliatura con frangia stile 1910, cappello che malgrado la moda della stagione si ostinano a inclinare di lato o tirare indietro come nel giorno dell'armistizio. Tutte le creature solitarie, abbandonate e infelici, resuscitano di continuo, inconsciamente, un istante tra tanti altri, un'estate fuggita, un amore sepolto.
È molto bello questo passo che avete scelto, e di sicuro mette bene in luce un carattere di Nemirovsky, della scrittura di Nemirovsky. Che fanno questi dettagli? E sono come uno squarcio in qualche modo, no? Ci aprono una finestra sul mondo e spesso descrivono anche un'interiorità, qualcosa che non ci aspettiamo. Nemirovsky era sempre gentile, accomodante quando riceveva recensioni, commenti, anche quando era piccata. Quindi questo è importante se vogliamo ricordare e ricostruire il rapporto con la ricezione del tempo. Ma nel rapporto col lettore, certamente Irene Nemirovsky suscita, soprattutto nei romanzi, un po' meno nei racconti, suscita una pietà, un coinvolgimento. Questo è importante nella scrittura di Nemirovsky. C'è sempre un tentativo di mostrare l'uomo, come un po' come diceva Simenon, l'uomo nudo. Questo lo troviamo in Nemirovsky moltissimo. Che cosa resta di quell'uomo quando vengono meno gli orpelli? Ma la questione è ancora più complessa, perché quell'uomo di cui mostra le debolezze non è per forza l'altro, ma siamo noi. Siamo noi e Nemirovsky e il lettore. Quindi è quella pietà umana che traspare dai racconti, traspare da Suite Française più che da qualsiasi altra opera.
La scrittrice pubblicava soprattutto sui giornali, su periodici che si trovavano in edicola. Alcuni editori, pur di pubblicarla, sfideranno le leggi razziali e le consentiranno di utilizzare degli pseudonimi. Molte storie sono, diciamo così, storie ordinarie, raccontano la società partendo da dettagli minimi.
Pubblicare su riviste fa parte della tradizione del tempo, è qualcosa che ormai oggi si è perso. Diciamo anche la verità, anche i suoi romanzi venivano pubblicati prima a puntate. Lei scriveva prima su riviste perché questo le dava soldi immediatamente, quindi serviva un po' a mantenersi. Anche se è complesso, perché Nemirovsky a volte, per esempio sui suoi racconti, è un po' severa, altre volte fa delle affermazioni che lasciano trasparire che non era così e che nei racconti c'è uno stile proprio e forse ci teneva più di quanto lasciasse trasparire, perché questi racconti in realtà hanno uno stile proprio, anche se nascono nello stesso laboratorio di Suite Française o di altri romanzi della stessa epoca, hanno in realtà un proprio stile, una propria forza, una propria particolarità. Sono caratterizzati da una densità della scrittura che non troviamo sempre nei romanzi.
Era Teresa Lussone, professoressa associata di lingua e letteratura francese all'Università di Bari. La notte in treno e altri racconti, oltre alla produzione di René Nemirovsky, è pubblicato da Adelphi. La cartolina che abbiamo ricevuto arriva da Itaca. Ad altri luoghi l'ha inviata Anna Griva, poetessa, scrittrice greca, nelle librerie con La schiava greca, pubblicato da Crocetti. Per noi ha scritto Estate a Itaca.
Sono alla ricerca del mio nostos, del mio ritorno. Sono arrivata fin qui per cercare le tracce del mito, quelle che sono rimaste vive nella natura, nelle persone, nelle antiche rovine. E se tutto è cambiato, sono rimaste la pietra e le lucertole immobili sotto il sole. È rimasta la luce, quella luce che qui, in Grecia, ogni estate inonda ogni cosa. Un sole forte, implacabile, eppure magnetico. Ulisse ha compiuto il viaggio dell'eroe, quel viaggio che, in fondo, in ogni epoca e in ogni cultura attraversa le stesse tappe. I mostri, il mondo dei morti, la giustizia che arriva insieme al sangue. Il viaggio dell'eroe è il viaggio di ogni anima. Alcune anime naufragheranno. Altre torneranno alla loro patria interiore, altre ancora, dopo essere tornate, ripartiranno per un altro viaggio, perché un'anima che rimane immobile muore, l'anima, il più antico dei nostri regni.
Era Estate a Itaca di Anna Griva. Anche voi potete inviare una cartolina sonora o un testo scritto della durata di un paio di minuti. Inviate il vostro lavoro a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. La cartolina prescelta sarà premiata con un gadget esclusivo di Rete 1. Altri luoghi si ferma qui. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1. Two bodies fall.
falling like a rock, waiting for someone to find us. Oh, hold me closer while you can, 'cause we're running out of chances. I've been looking for the answers in your eyes, 'cause they shine like the stars in the night. And your skin tastes like summer, and I'm losing control. Now the dark is exploding in your colors, and I can't let go. There's no saving us. That's dangerous. I never want you to turn off the lights. I never want you to close your eyes. Only wanted to see you tonight. To say that your skin tastes like summer, and I'm losing control. Now the dark is exploding. And that's deep.